stupidi ascoltatori e ascoltatrici, in onda nuova puntata delle Ladre d'Inchiostro.
Proiezioni ad occhi aperti
per spettatori portoghesi.
E per cortesia, astenersi allergici a spoiler, crostacei e abbonati Netflix.
Le ladre di popcorn risparmiano solo cinesognatori.
Buonasera a tutti, attenzione, ospite speciale.
Puntata del ladro d'inchiostro, un po' gender fluid, ladro di popcorn, scusate.
Correggiamo,
si vede che sono nuovo di qua. Un po' gender fluid, ormai gli ascoltatori Radio Stacchio e ascoltatrici sanno che qua è un fantabosco in cui si mischiano un po' tutti i vari personaggi,
le voci
girano fra i vari programmi, crossover, un po' come l'universo Marvel e anche questa
abbiamo
puntata.
Abbiamo questa doppia voce, maschile e femminile.
Non potremo supplire le mancanze, ma proveremo a portare delle aggiunte, ecco.
Ottima idea. Dunque, con questo grande inizio di colonna sonora, oggi vi portiamo verso la fine degli anni 90 e parliamo di un film che si intitola Tutti giù per terra. Un film del 97, abbiamo detto, sì, il cui regista è Davide Ferrario. Ci siamo andati a spulciare un po' questo Davide Ferrario, chi è?
Che cosa ha fatto costui?
Cosa ha fatto? E risulta essere un regista un po' interessante, forse. Non sappiamo.
Anche vario, diciamo, perché comunque si è occupato un po', ha fatto un film su Moana Pozzi, praticamente, sul mondo del porno, e un documentario sul G8 di Genova.
Tra l'altro uscito nel 2002, e quindi proprio caldissimo.
Fresco fresco, fra l'altro anche acquisito dalle udienze parlamentari sul G8, infatti ci riserviamo il beneficio del dubbio su cosa
non
essere contenuto,
visto.
Esatto.
Non l'abbiamo
a differenza
visto.
Di questo film.
A differenza di questo film, non l'abbiamo visto, però ricercando qualche notizietta su questo regista, diciamo e consigliamo, guardiamocelo così capiamo un pochettino questo eclettico regista che comunque ha fatto diversi film di nicchia e... tutti diciamo un po' che analizzano questa società postmoderna. Abbiamo visto che la sua carriera è iniziata verso la fine degli anni 90.
Fra l'altro anche molto debitore del cinema indipendente americano, quindi comunque nel segno del postmoderno, della distruzione dei generi, dei canoni comunque cinematografici, quindi diciamo, sembra essere un po' il filo conduttore della sua produzione.
Esatto. Allora, prima di dirvi qualche altra notizia su questo film, vi facciamo sentire la prima clip che presenta il nostro protagonista, Walter.
Mi piacevano i libri perché nei libri tutto è chiaro e bello anche quando è brutto. Mi spiego? Ti spiego. Quelli che ti fanno stare male bene. Anzi, più ti fanno stare male e meno male sto. Mi sono spiegato? No.
Mm.
fatto è che nei libri con le donne, ad esempio, succedono cose fantastiche. Uno sguardo e lui e lei si mettono insieme per tutta la vita. O per una notte che vale come una vita, grandioso.
Sì.
Tu prova a farlo nel mondo vero, se non finisci in questura è già un miracolo.
Che cazzo vuoi?
Tanto finirei per sposarti con un commercialista.
Aria.
Non vedi che è già tutto scritto nella tua vita?
Aria.
Bella. Io ti avrei fatta felice, forse. I miei coetanei, dicevano i giornali, cominciavano col sesso orale a 14 anni. Avevano rapporti completi a 16, a 18 delle donne ne avevano le palle piene e diventavano o impotenti o serial killer. Per evitare danni a me e agli altri, io ero vergine. Così almeno non dovevo preoccuparmi dell'eiaculazione precoce.
Ed ecco la clip di presentazione di questo film. Allora, ricordiamo, stiamo parlando di Tutti giù per terra, regia di Davide Ferrario. Per gli ascoltatori attenti e cinefili, potreste già riconoscere la voce del protagonista, che è un giovanissimo Valerio Mastandrea.
Al suo primo film d'impatto, diciamo, sul grande pubblico.
Esatto, il suo debutto come giovane nichilista torinese. Allora, questo film è tratto dall'omonimo romanzo di Culicchia del 94, quindi tutto verso la fine degli anni 90. Una piccola curiosità per il regista, per la scelta del protagonista, inizialmente optò per Samuele Bersani. Vabbè, forse fortunatamente.
Ha fatto bene, diciamo, una scelta fortunata.
Non è andata a buon fine. E...
Ma Samuele Bersani, il leader del PD, ovviamente, no?
Certamente. No, Samuele Bersani, il cantante. E poi, che altro dire? Come attori non ci sono scelte di attoroni, anche questa è una cosa che secondo me è carina.
Connota la mancanza di soldi probabilmente.
Esatto, un film sicuramente alle prime armi. C'è da nominare Caterina Caselli, che è la zia del protagonista, che si chiama proprio Caterina anche nel personaggio che interpreta nel film. E poi tra i personaggi c'è una giovane Letizietto
che fra l'altro è aderente, diciamo, alla sua prima attività di comica, quindi un ruolo macchiettistico più o meno dialettale, comunque diciamo la tipa grezza della provincia in qualche modo,
proprio ecco. Taurinese. E il padre invece di Walter, il nostro protagonista, è interpretato da Carlo Monni, che non è particolarmente famoso, però abbiamo notato che è anche un cantante di cui sentiamo anche un suo pezzo durante il film. E niente, presentiamo un attimo questo protagonista. Walter, giovane università, giovane, non ancora università.
23enne. Che però non, diciamo, nel suo essere 23enne è come se si fosse fermato, cioè comunque non ha concretizzato nulla, non ha una carriera lavorativa, non
ha fatto ragioneria.
Ha fatto ragioneria, ma non ha proseguito gli studi, vive coi suoi e ha in qualche modo un rapporto complicato anche coi genitori.
Sì, e queste prime scene del film ci fanno intendere sicuramente che il personaggio è un attimo disorientato e non si sente molto appartenente al mondo che vede attorno a lui. Questa cosa non è solo confermata da questo primo monologo che vi abbiamo fatto sentire, ma anche da come la cinepresa presenta il personaggio, presenta le prime scene. E l'utilizzo della cinepresa per tutto il film è... diciamo scardina l'ordine solito di una telecamera dritta, ma gira molto su se stessa, riprende dal basso, fa dei giochi molto disordinati che fanno anche entrare lo spettatore in questo spirito disorientato del protagonista sicuramente. E, infatti proprio anche all'inizio quando ci sono i titoli e si parla di questa Torino degli anni 90 in cui tutto va sempre più veloce, sempre più diciamo tutto che velocizza, cioè tutto velocizzato dal progresso, le riprese della telecamera cambiano continuamente le inquadrature, quindi ti rende l'idea di questo ritmo incalzante della società, ecco.
Mentre diciamo che se questo a livello stilistico cinematografico è molto appunto disordinato, creativo, diciamo, tra virgolette, a livello diciamo di narrazione rientra nel romanzo di formazione, comunque nella tecnica un po' del diario, comunque sì. La voce in prima persona di Walter e descrive la sua quotidianità, quello che succede ogni giorno. Ci sono dei grandi eventi, se non gli eventi che gli capitano nella sua vita di ogni giorno, con la scansione diciamo appunto cronologica.
Diciamo che il raccontare di questo ragazzo è un po' tra virgolette il capro espiatorio per, cioè un po' il mezzo per parlare in realtà di tutto quello che è l'Italia alla fine degli anni 90, non l'Italia, la grande metropoli della fine degli anni 90, quindi non succede nulla di così eclatante in questo film, il bello è proprio il racconto del contesto, ecco. Poi, ovviamente, dobbiamo dirlo, la colonna sonora di questo film anch'essa va a confermare quello che stiamo dicendo, perché c'è tutto il panorama della scena indipendente, cantanti indipendenti italiani della fine degli anni 90, quindi CSI, i CCCP, poi abbiamo i Marlene Kunz. Comunque,
disciplinata.
Sì, disciplinata, esatto. È fedele al racconto. Il film è fatto negli anni 90 e racconta gli anni 90, quindi è
contemporaneo a se stesso.
Esatto. Tra l'altro, il quarto singolo dei CSI si intitola proprio Tutti giù per terra, come il titolo del film. Dunque, abbiamo questo personaggio disorientato che sta insomma gozzovigliando per questa Torino disordinata e riflette su quello che vuole, non vuole essere. Lo vediamo in un peregrinare un po' senza meta a Torino e ci rendiamo subito conto dalle prime scene che ha un rapporto complicato con la famiglia, come tipico dell'adolescente, della post-adolescenza.
In particolare con la figura del patriarca, del padre.
Esatto, quindi vi facciamo sentire una seconda clip in cui viene presentato sia il padre che un'altra figura familiare che è la zia.
Ho parlato con il capo reparto lì alla verniciatura. Dice che con il diploma omeciate ci sarebbe il modo di imboccare. Perché vedi, i figli dipendenti in fabbrica hanno una via preferenziale.
Preferenziale, certo.
Non sei voluto diventare comunista e non hai voglia nemmeno di fare soldi. Ma che bestia saresti? Ma vaffanculo.
Per fortuna c'era Caterina, mia zia. E come ti è venuto in mente a te di tornare?
Non lo so. Succede, a un certo punto ti capita di voler tornare.
Sarà. Però con i soldi che aveva fatto vendendo mobili indonesiani, lei almeno si era comprata una cascina in campagna. Comunque, dopo 15 anni insieme, era l'unico bipede con cui avessi una relazione umana.
Ehi, il concerto di hip hop.
Ma erano finiti.
Rinaldo, mio ex. Adesso fa il promoter per concerti.
Rinaldo, eh? Un grande.
1,60 al massimo. Emma,
ci vediamo domenica.
Mille lire al colletto.
Comportati bene.
Ciao.
E in questo dialogo col padre un po' si nota quello che è un po' il filo conduttore anche del film rispetto al contesto sociale in cui è calato, c'è appunto la Torino degli anni 90, la Torino ormai ex città operaia, ex città industriale, deindustrializzata, terziarizzata, con questo padre che è un po' alla fine il personaggio, ricorda molto, ecco, un po' è la versione cinematografica dell'operaio di Altan, delle vignette famose, lo stereotipo un po' della classe operaia, appunto iscritta al Partito Comunista, sindacalizzata, con aspirazioni per i propri figli appunto migliori di quelle che sono state le sue, il suo vissuto, e al tempo stesso però non ha un, diciamo, un discorso, è un comunismo che è togliattismo, è comunque l'idea di unità nazionale, di convergenza fra interessi fra la classe padronale e quella operaia nel nome del produttivismo, del appunto economia nazionale, e non se ne esce, diciamo, da questa cosa. E la figura materna invece, mentre quella paterna è presente in maniera asfissiante, potremmo dire,
asfissiante si direi proprio,
perché continua appunto a rimproverare cose a Walter, a rinfacciargli cose, appunto cerca un dialogo che però non è un dialogo, alla fine è solo un, neanche uno scontro, però un inseguirsi un po', visto che non si riescono neanche a capire fra di loro. La madre invece è silente praticamente per tutto il film.
Sì, proprio è muta, non gli si dà voce se non in un piccolo momento, e quindi c'è anche forse questa rappresentazione di una famiglia in cui il padre può anche aver lottato per degli ideali, che però poi all'interno delle mura private di casa propria, per dire, la parità di genere non è proprio, non gli è proprio riuscita, magari, perché si vede uno svilimento sicuramente della figura materna. Nella seconda parte della clip invece avete sentito la presentazione del personaggio di sua zia, la sorella della madre, che invece è proprio l'opposto della madre, uno spirito un po' libertino che vive in campagna, che nonostante abbia comunque la sua età riesce a prendere appunto i biglietti di hip hop, ed è una figura molto importante per Walter perché è l'unica persona con cui si confronta realmente, e tra l'altro l'unica persona che non gli chiede cosa vuoi fare nella vita, cioè che non ha grandi aspettative su di lui,
che non lo giudica, diciamo,
che non lo giudica, e quindi non è sicuramente la sua aspirazione, perché lui in realtà la questione è proprio che non sa qual è la sua aspirazione e forse non vuole neanche proprio deciderlo, una figura che pian piano nel film gli, non so se può essere, sì, è un po' la sua guida, ecco, la sua guida che durante tutto il film, che è un po' il suo diario personale, lo aiuta ad arrivare a certi punti di sviluppo, ecco, del suo esistere. Che altro dire? Che è lui in questa situazione di incertezza. Ora non mi ricordo bene se lui è già iscritto all'università o se si iscrive dopo.
Lui fondamentalmente, cioè, in realtà una certezza ce l'ha, cioè che quella di non voler fare come suo padre.
Sì.
Quindi, diciamo, il suo punto fermo è il rifiuto delle aspettative che la società e la famiglia in particolare hanno su di lui. Per cui appunto, esatto, non vuole finire operare come il padre, non vuole la carriera di ragioniere che il padre ha sognato per lui, non vuole neanche appunto una coppia come gli viene attesa da lui che faccia, esatto, per poi fare una famiglia e fare un altro figlio che avrà il suo stesso destino.
E tra l'altro qual è la scelta che può fare una persona forse che è indecisa, è proprio quella di posticipare sempre di più l'arrivo del lavoro e iscriversi all'università. E quale università meglio rappresenta l'indecisione e l'essere perduto in mezzo al mondo? Filosofia.
Esatto.
Che dopo ragioneria proprio rappresenta anche una mancanza, evidentemente, che aveva lui, che ha lui all'interno.
Anche un po', diciamo, è l'opposto, nel senso, mentre prima appunto ragioneria appunto finalizzata all'occupazione, finalizzata al produrre, invece filosofia, quindi diciamo la contemplatività in senso estremo, comunque il fine a se stesso è questo.
E giusto per aggiungere una nota ilare, la vecchia Caterina Caselli, ce la ricordiamo per
La verità mi fa male, lo so. La verità mi sei. Nessuno mi può giudicare, nemmeno tu.
Giudicare, infamare, lo so.
Non so che ho sbagliato una volta e non sbaglio più.
E mentre Caterina Caselli ci tiene compagnia, andiamo avanti a raccontarvi la trama. Cosa succede? A questo punto, 23 anni, gli arriva in ritardo.
Di 4 anni.
Di 4 anni, la convocazione...
la leva militare.
Per andare a fare la leva. Aspetta, quando è che hanno tolto la leva?
Bah, sicuramente prima che prima che fossimo in età da leva noi altri, quindi diciamo per quello che ci riguarda tanto ci basta, però l'anno esatto in realtà non me lo ricordo, penso sia prima dell'86.
Prima dell'86?
Più o meno.
Sì, forse gli 86, anzi no, gli 85 forse sono l'ultimo anno
forse
chiamato.
Gli ascoltatori forse potranno aiutarci.
Forse
nel
un
caso...
ascoltatore in particolare potrebbe aiutarci.
Anche più
sì.
di uno, diciamo.
Detto questo, gli arriva questa chiamata alla leva.
Che è il punto di svolta un po' della trama, perché prima lui poteva andare avanti all'infinito a rifiutare le aspettative, a non fare niente fondamentalmente. Invece a un certo punto
e qua qualcosa di effettivo lo deve rifiutare, tra l'altro. E,
perché fra l'altro gli fanno anche un cazziatone, dicono ma come, tu 4 anni dopo arrivi qua, ma qua c'è odore di galera, qua finisci nei casini.
Sì, c'è questa bellissima scena in cui va a fare la visita per la Naya e c'è questo medico orribile che si assicura della sua eterosessualità, si assicura della sua prestanza fisica, dice qua la Naya non te la toglie
nessuno.
Ha fatto
dei test veramente infallibili, facendo vedere le foto di tipe nude sul muro dell'ufficio.
E tra l'altro qua inizia anche a ricorrere un motivetto che poi ci terrà compagnia per tutto il film, questo fatto che senza le raccomandazioni non si va da nessuna parte.
Perché lui praticamente quando va nello studio medico a fare la visita di leva per l'idoneità, vede un manifesto che dice vuoi diventare ufficiale. Lui dice ma io quasi quasi
come
mi iscrivo ufficiale. E il medico, bontà sua, gli dice ma scusa ma tu hai amici, hai parenti in politica? Ai parenti altolocati? No, e allora lascia perdere, non finirai mai ufficiale.
E questa stessa frase poi durante il film, questa stessa domanda gli verrà riproposta da diverse istituzioni e non per tutto il film, come un tormentone. Anche il padre stesso dice proprio non sei figlio di nessuno, che cos'altro puoi essere come figlio di operaio se non di nuovo operaio, no? E quindi viene chiamato per fare la leva e decide, e qua prende una decisione effettivamente politica, di fare l'obiettore. Quindi manda la richiesta e gli viene accettata. Quindi vi facciamo sentire la clip in cui capisce un attimo burocraticamente come funziona dopo che uno decide di essere obiettore, che cosa deve fare, che cos'è il servizio civile, che cosa come si svolgerà il suo anno adesso d'ora in poi. E inoltre in questa clip vi facciamo sentire il motivo, forse uno dei motivi della sua decisione di rifiutare la leva, che è confrontarsi con chi la leva l'ha fatta e vedere quali sono i risultati.
Salutare il dottor Falqui, decisi di assumere informazioni sull'esercito direttamente dall'interno.
Terza compagnia Doberman, 21esimo battaglione motorizzato Alfonsine, provvisoriamente a distanza a Cuneo, Rossi Mario detto Marione, 144 giorni all'alba.
Obietta, parte lì. Obietta perché io non la faccio più, perché ci ho provato, niente, non mi hanno preso mica, obiettivo, mi hanno fatto fare, ho provato mancato a visita, poi dico, ma malo un pochetto, mi sono preso di tutto, parte lì, di tutto, niente, questi ci hanno creduto, parte lì, mi sono preso l'exo, la play G, tavolo, a spinacaco, che cola, di tutto, mi sono fatto parte lì, niente, parte lì, questi non c'è casca, e mo se molli, capito, alla fine, allora, devo calare, via, mi sono fatto, non la faccio più, io non sono stato drogato, neanche le canne, mi sono fatto, mi la mia, la faccio più, mi sa che mo quando torno a Roma, prendo la laurea in farmacia, perché, oh, voglio dire, ormai conosco tutte le parte lì, oh, l'exo, la play G, tavolo, tutto insieme, niente, per sto a sbloccare, che mi devo prendere, perché questi sono tutti i giorni per cardie e cose, capito, mi devo fare piano, mi devo fare che faccio piano, ma farò, capito, per te, il problema è un altro, per te, che te devi obiettare, non t'apposta, stai bene, per te, ti darò un gambo, tutto apposta, sei contento, sì?
L'incontro con Marione non mi lasciò dubbi. cercai e scoprii dentro di me profonde motivazioni ideali e morali per l'obiezione di coscienza.
Anche tu vuoi fare l'obiettore?
Devi fare domanda presso il Ministero di Roma con date anagrafici,
residenza e motivi per cui obietti.
I ragazzi sprizzavano cordialità da tutti i pori.
Poi devi indicare l'ente presso cui vuoi lavorare.
Grazie. Quella è la lista.
Conosci qualche presidente? Funzionario?
La domanda mi suona familiare.
Operatori culturali, assessori, giornalisti.
Ma chi cazzo conoscevo io?
Preti operai? Beh, allora... per queste associazioni non c'è niente da fare.
Trovati un gruppo con poche richieste. La sottoscrizione è libera.
Grazie.
L'ultimo nome della lista mi balzò agli occhi pieno di promesse.
Stamattina si è alzato col piede storto, allora mi dica.
Devo fare una raccomandata.
E la cuccia bene, sì. Per dove?
Roma, Ministero della Difesa.
La vuole con la ricevuta di ritorno?
No, grazie, semplice.
No, guardi che è meglio.
Grazie, vorrei una raccomandata semplice.
No, è più sicura.
Forse, forse, però io mi ostino.
E anche più veloce. Ecco.
Non ho parenti alle poste, non conosco nessuno alle telecomunicazioni e non ho rapporti con i posti telegrafonici. Fammi questa raccomandata semplice, sennò ti ammazzo il cane.
Mannaggia Belfodo, che animale questo. Vabbè, facciamo sta raccomandata semplice. Ecco qua. Uno, due. Hanno 4.150. E non ho resto.
Non c'è problema, tienilo, grazie.
Oster Trek! Ti volevo solo aiutare. Prendi ste 5.000, per favore.
Beh, e questo cameo, dopo questo cameo della Littizzetto, della giovanissima Littizzetto, da notare anche una cosa che colpisce un po', insomma, chi guarda il film, il fatto che ci sia... Potremmo intitolarla, ecco, visto il filone CCCP CSI, Affinità divergenze con La guerra degli Antò. Cioè un altro film, fra l'altro, degli stessi anni. Perché
è del 99,
quindi due anni dopo. Quindi in realtà forse le somiglianze sono più al contrario.
Chissà.
Anche se in realtà il film della guerra degli Antò, La guerra degli Antò è basato su un libro del 94.
Che anche questo è basato sul libro del 94.
Quindi qua ce la giochiamo, sono quelle cose un po' dubbie. Però ecco, cosa c'è di comune fra questi due film?
Degli anni 90.
Oltre a questo, anche la questione della leva. Perché se ricordate voi che ci ascoltate, nella guerra degli Antò, l'altro evento, diciamo, importante nella trama è quando a uno degli Antò protagonisti arriva la convocazione, si scopre poi Fasulla, alla Naia per la guerra del Golfo. E lui appunto poi decide quindi di darsi alla macchia, diventare disertore per niente, perché in realtà non è mai stato convocato, ma lo scoprirà dopo. E la differenza anche qua cos'è? Che dal punto di vista del giovane Walter non c'è una dimensione di cambiamento, comunque una tensione in qualche modo, ma neanche di rivoluzione, proprio di lotta. Comunque la sua è una scelta tra virgolette politica, basata appunto più su il appunto
individualista.
Sì, individualista, che poi fra l'altro comunque va bene anche quello. La cosa interessante è che il servizio civile viene descritto come una naia parallela. Comunque, appunto, sì, le cose che gli dicono i referenti del servizio civile sono le stesse speculari a quelle che gli dicono quelli della naia. Quindi non c'è un'adesione entusiastica. Sì,
Aumenta questa delusione verso un po' tutto quello che lo circonda, che sia il servizio civile, che sia la naia, che sia il padre, cioè non ha, questo ragazzo si trova senza nessuna certezza attorno, cioè senza nessuna cosa che gli piace attorno, fondamentalmente.
E un po', diciamo, se vogliamo, anche se può essere anche strano, perché comunque nella guerra degli Antò i protagonisti sono dei punk nichilisti, però hanno comunque una dimensione per certi versi comunitaria, comunque collettiva, cioè loro sono loro quattro contro il paese, e il fatto di appartenere a una realtà di paese comunque legata a una conoscenza molto reciproca, comunque
e intima, sì,
sì, per certi versi intima, è contrapposta invece a quello che vive Walter, che è in una città ed è da solo lui, di
la
fatto
la spersonalizzazione della metropoli, l'alienazione della metropoli sicuramente è molto forte, questa cosa, il fatto di essere a Torino non è casuale,
è un po' quello che è il modello neoliberale dell'individuo contro la società, di cui parlava anche la Thatcher. Comunque, diciamo, è questo, può essere una lettura, ecco, di questo film. Sicuramente cresce in quell'humus culturale, politico, sociale di quegli anni.
E com'è che l'hai chiamato il giovane Walter? Ci ricorda qualcosa?
Perché, e questa cosa l'abbiamo detta non in maniera totalmente spontanea, sprovveduta, perché appunto il romanzo di formazione I dolori del giovane Werther ricorda qualcosa, sì. Comunque c'è un sottotitolo forse del film, potrebbe essere I dolori del giovane Walter, ecco.
Assolutamente d'accordo. Altra cosa divertente è come si chiama questa associazione presso cui...
Si chiama CANE, ed è Centro di Accoglienza Nomadi, per Nomadi ed Extracomunitari. Fra l'altro il direttore si chiama Lupo, quindi appunto il cane Lupo, e c'è tutto un po' questo gioco.
Molto simbolico.
Sì, esatto, iconico.
Molto iconico. Poi la seconda parte della clip mostra appunto questo giovane Walter in fila alle poste per mandare questa raccomandata, in cui fa richiesta del servizio civile. Molto carina la telecamera che, come per tutto il film, mostra un po' il sentimento di questo giovane Walter, che nel momento in cui è un po' più disorientato ruota su se stessa, riprende dal basso, eccetera. In questo caso lui sta in fila davanti allo sportello della posta con un sacco di gente in fila, e la telecamera continua a ripercorrere la fila fino ad arrivare a lui, come se l'attesa sua la condividesse anche lo spettatore nel movimento della telecamera. E non solo, l'attesa che a lui non sembra disturbarlo più di tanto, nel senso che non ha, cioè vuole, può perdere tempo perché lui non è dentro quel meccanismo di progresso sociale, di produzione, eccetera, quindi lui, per lui il tempo è abbastanza relativo e può perderlo, tant'è che va a chiedere una raccomandata semplice, e questa giovane Letizzetto, impiegata delle poste, dice no, non puoi fare una raccomandata semplice, se no non hai la certezza che arrivi, è molto più lenta, non è efficace, e lui mostra il fatto che a lui non gliene frega un cavolo dell'efficienza dei servizi, è assolutamente preferisce che le cose perdano tempo, come vuole perdere tempo lui, d'altro canto. Poi, che dire, niente, questa... Ah, tra l'altro, questa cosa del fare l'obiettore, nel film io non ho molto percepito come viene presa dal padre.
Non viene affrontata come
non
cosa,
viene molto affrontata.
Ci fa più scalpore il fatto che si scriva all'università, diciamo, ecco,
sì.
Sembrerebbe...
Ci stavo riflettendo adesso su questa cosa, che non c'è poi un'opinione effettiva del padre sul fatto che lui rifiuti di andare.
Sì, che non sembra neanche una qualche adesione politica, perché comunque poi fra l'altro è l'unico, ecco, l'unico simbologia, tra virgolette, politica che c'è da parte di Walter, è che quando lui diventa obiettore e studente universitario gira con l'eschimo, con la bandiera della DDR, ed è l'unica, diciamo, prova, testimonianza di una qualche opinione che, sì, dimostra, ecco, perché per il resto è molto estremamente disilluso verso, sì, ogni cosa.
E ringraziamo chi ci viene in aiuto confermandoci che sì, l'ultimo anno di chiamata alla leva è l'85, e vi facciamo sentire un'altra clip che va a districare ancora di più il rapporto che Walter ha col padre.
E gli anelli di Saturno si stanno sciogliendo. E te? Oh, non vuoi parlare? Guarda che io starei cercando il famoso dialogo.
E lo vuole?
Porca. Ora te mi stai a sentire, capito? Per te, guarda, c'hai un piccolo problema. Te non sei troppo normale.
Ci risiamo.
Dove vai?
Vado a parlare con mia madre? Vabbè, lasciamo perdere.
Ma ora voglio dire, alla tua età, tutti più o meno, cercano di fare un lavoro, di comprarsi un'automobile, vedano se possano fare carriera. A parte questo, te non hai neanche una ragazza. Eppure, tanto frocciolo mi sembri. O mi sbaglio?
Sbagliarsi si sbagliava. Però pur di fargli rabbia...
Guarda, io lo so che tipo sei te. Te non è che non riesci ad essere normale. Te proprio non vuoi essere normale. Sì, ma cosa ti credi? Che il mondo sia... Oh, io non sono normale, forza, mandatemi di unione a casa. Bisogna prendersi le proprie responsabilità, capito?
E che dovrei fare? Diventare come te?
Madonna, io lo so cosa pensi di me, sai. Te pensi che io sia un mezzo fallito, un bischero, eh? E difatti c'hai ragione, perché è 30 anni e lo piglio nel bocciolo e ancora non ho finito. Hai idea di quanti sono lunghi 30 anni? Comunque, biondino, oggi come oggi, solo con i soldi si può comprare anche la libertà. Guarda, io non ho fatte di cazzate. E me l'hanno fatte pagare anche tutte fino in fondo. Ma almeno io mi sono levato la soddisfazione di non darti la vita, capito?
È qui che sbagli. Tu non hai fatto niente. Volevi fare la rivoluzione, invece non sei stato capace nemmeno di tenere in piedi una famiglia. Avevo 5 anni.
Walter.
Miracolo. Mia madre parlava. Me ne vado. Non posso più restare qui.
Sì, e dove vai? Vai dalla fucina a piangere, vai, sei coraggio! Torna, torna.
E poi effettivamente torna, però è proprio qua un momento di rottura in cui decide di andare a vivere dalla zia. Con questo vi commentiamo la clip dopo e vi facciamo ascoltare un paio di pezzi per la pausa del primo tempo, nonché l'ultimo.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Peggio, va meglio, non so dire, non lo so. Fa tremare.
di più. Sei tu, sei tu, sei tu.
Sapere come non farsi fregare, come non poter avere niente da imparare, come non voler sentire quello che hai da dire, come non trovare mai la forza ad affiorare.
Con la fine di questo pezzo ricordiamo che siamo alle Ladre U, Ladrix Ladru di Poppy Corny, che stiamo parlando di Tutti giù per terra, un film del 97 di Davide Ferrario, e che se volete scriverci potete farlo a eustachio@posta.indivia.net.
Questo è un programma totalmente pro spoiler, cioè...
Ma qualcuno ha qualcosa da ridire su questa cosa? Non lo sappiamo. E che se volete chiamarci potete farlo al 351-9127-269. Non vi assicuriamo di rispondere.
E né che si vincano premi.
E né che si vincano premi, anche se ogni tanto a Ladri di Popcorn qualche premio si vince.
Ma siete un programma con un budget veramente fornitissimo, quindi.
Questa è la parte dei VIPs di
si è puntato su un programma innovativo,
o l'ha
insomma.
Puntato, visto che Dunque, cosa stavamo dicendo? Commentiamo un attimo la clip che vi abbiamo fatto sentire prima, che era questo dialogo del padre,
sì,
di Walter.
Questo non confronto fra padre e figlio, in cui emerge un po' il tema che in realtà fin dall'inizio del film è un po' portante, il rapporto con la sessualità e con la mascolinità anche in generale. Perché il padre un po' cerca di... ecco, questo rifiuto di Walter del sesso, che non è un rifiuto, diciamo, a prioristico, nel senso è un po' un... lui a un certo punto anche lo dice in qualche modo, cioè lui ha paura della soglia che rappresenta l'atto sessuale e si rende conto che se dovesse varcare questa soglia si ritroverebbe, rischierebbe di ritrovarsi un po' in delle dinamiche che lo porterebbero a essere come suo padre, a entrare, diciamo, tra virgolette, nel mondo degli adulti, ma intesi come appunto persone produttive, persone inserite nella società, di cui lui non coglie minimamente il senso, ecco, diciamo, di questa società. E il padre viceversa, diciamo che è un po', ci può ricordare un po' il pozzetto, se vogliamo, della patata bollente, invece è prigioniera un po' di questo modello di mascolinità che poi si dimostra, spoileriamo, anche questo totalmente fasullo. Nel senso che il Walter scopre a un certo punto che suo padre va transessuali.
Tra l'altro il personaggio che interpreta la figura trans con cui ha una relazione in realtà il padre un pochino...
che, fra l'altro, è l'unica relazione, diciamo, autenticamente amorosa che il padre ha.
E sentimentale è Vladimir Luxuria.
Un altro cameo in questo film denso di camei. E qui, diciamo, ecco il discorso di Walter, cioè la situazione di Walter è un po', appunto, lui dice appunto sì, è un po' un'enorme ansia da prestazione, la paura di essere giudicato, ma anche appunto questo senso, diciamo, di inutilità del tutto, in qualche modo, dice boh, dove mi porta questa cosa, e...
a essere conforme a tutto il resto, ha effettivamente un enorme desiderio di non volere essere conforme, tant'è che il padre appunto gli dice non sei questo, non sei quest'altro, tu sembra proprio che ci tieni a non essere normale, il punto è proprio questo, lui non ha... ha una certa sicurezza in se stesso per dire no, io normale non voglio esserlo neanche nella sessualità, quindi non mi interessa ad essere in ritardo.
Comunque, nella sua comunque elaborazione del tutto, sessualità sembra essere appunto estremamente vincolata comunque alla penetrazione, comunque a una dimensione fallocentrica, se vogliamo usare, diciamo, esatto, appunto queste terminologie. E sì, questo è un po' quello che emerge da alcune cose.
Ci sono dei personaggi limitrofi a questo Walter, che c'è questa ragazza
Valeria
decisamente l'opposto di lui, proprio tutto quello che lui non è, che con insistenza lo provoca e cerca di rimorchiarselo fondamentalmente.
Sì, diciamo, a un certo punto c'è una scena per cui quando lui gli rivela quello che in realtà doveva essere anche forse, diciamo, palese ai più, la sua verginità, appunto lei cerca, dice in qualche maniera per aiutarlo, lo porta nel bagno della discoteca dove si trovano e inizia un rapporto sessuale.
Sì, e lei tra l'altro è rappresentata proprio come l'estrema visione della donna libertina che diciamo rivendica la sua sessualità in maniera anche molto superficiale, quindi c'è anche questa critica forse al...
Sì, più che altro secondo me il fatto che la roba che ho notato io che emerge è anche perché lui, comunque Valeria in qualche maniera si percepisce che interessa in qualche misura, però
A lui dici?
Sì, però il fatto di l'incompatibilità che c'è fra la loro visione del mondo è quello proprio che gli fa perdere ogni desiderio praticamente. E fra l'altro anche in questa scena, appunto nel bagno della discoteca, irrompe il fidanzato, se vogliamo così usare il termine, di Valeria, che è
il lurido
che è uno spacciatore di ecstasy, con cui fra l'altro poi Valeria finisce per avere una avere un figlio e sistemarsi, cosa che fra l'altro creerà ulteriore turbamento in Walter.
E dunque ora vi facciamo sentire un'altra clip che vi abbiamo già anticipato con questa scena della discoteca, che però è preceduta dalla sua prima interrogazione almeno la prima che vediamo noi. No, ma mi sa proprio la prima che fa il primo esame orale all'università.
Povera ragazza, eh? Così bel personale e così poca personalità.
Mi spiace.
Il professor Trippi, meglio noto come
Verra,
il sanguinario. Perché certi incontri capitano sempre nel momento sbagliato?
Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Lei è al primo esame, vedo. Che studi ha fatto?
Ragioneria.
Ragioneria? E studia filosofia? Interessante. Beh, allora le farò una domandina facile, facile.
Mi preparai al peggio.
Mi parli dell'esposizione del concetto di tempo in Kant, paragrafo 5 dell'estetica trascendentale.
Ecco.
Guardi che il paragrafo 5 in Kant non c'è.
Ah no? Interessante. Vuole venire lei, ragioniere, a insegnare al posto mio?
Se vuole può controllare. Controllo.
Dove ha fatto queste fotocopie?
Alla Biblioteca Nazionale.
Interessante. Prenda nota, signorina, che alla Nazionale hanno la prima edizione dell'estetica, quella senza paragrafo 5. Kant l'ho aggiunto soltanto in quella successiva. Dal suo punto di vista, quindi, lei ha ragione.
E il mio esame?
Si compri il mio manuale e torni tra un mese. Le giuro che le farò la stessa domanda. Avanti il prossimo.
E anche Kant era sistemato. Che altro poteva capitare?
Ah, è arrivata anche questa, per lei.
Ah, ecco, la lettera dal ministero. La mia domanda di servizio civile era stata accettata. Sull'onda dell'entusiasmo,
Castracane,
decisi di andare in discoteca. Le discoteche sono come le chiese. Preti e DJ si dannano l'anima per convincerti che tutto va bene, tutto è bellissimo, siate felici, ci pensiamo noi. Io in chiesa e in discoteca ci andavo una volta l'anno. In chiesa se moriva qualche parente, in discoteca oggi. E più o meno con lo stesso stato d'animo.
E in questa clip abbiamo sentito appunto l'opinione che ha Walter delle discoteche. E l'università, appunto, dicevamo, è una dimensione nuova in cui entra come renitente la leva, fondamentalmente, ed è particolare appunto anche il rapporto che ha con la filosofia. Fra l'altro, viene citato moltissimo Nietzsche nel corso del film.
Lui proprio lo cita in prima persona anche per rispondere a delle persone.
Sì, esatto. E c'è questo suo compagno di corso che, lo stesso Walter lo descrive come un folle, tale Castracan, che è un cognome veneto, non lo so, potrebbe essere. Che è un po' un mezzo vanesio che parla di filosofia, una specie di Fusaro versione ante.
Lo chiama il poeta o il filosofo? Mi sembra il poeta.
Il poeta. E fra l'altro che è quello che cerca di fare una specie di occupazione dell'università a scopi politici, salvo poi mandare tutto nel nulla e rivelarli, questo poi verso la fine del film, quando si ribeccano e gli procaccia anche un mezzo lavoro. Lì dice appunto: no, ma io ho capito che sbagliavo alcune cose, mi sono iscritto al partito. E Walter gli chiede quale partito, dice: ma non dire stronzate, perché chiaramente il partito è il Partito Comunista. E sì, c'è questa dimensione universitaria, con questo anche professore Truppi, appunto, il sanguinario, implacabile, super stronzo. interpretato, fatto da un attore di cui il nome mi sfugge ora, ma che chi ha avuto la sfortuna di crescere magari con la televisione, la radiotelevisione italiana, ricorderà per l'interpretazione del colonnello dei Carabinieri nel Maresciallo Rock, quindi un po' specializzato nei ruoli dello stronzo impostato, ecco, e lo sa fare bene, devo dire.
Lo sa fare molto bene, carina questa scena dell'interrogazione, in cui comunque lui persiste nel suo atteggiamento strafottente anche di fronte ai professori. Tra l'altro mi hai anticipato quando appunto poi si vedrà la scena dell'occupazione in università, anche lì Walter non trova un sentimento politico in cui si identifica, in cui sente, però trova molto utile il bagno universitario, che rispetto a quello del posto in cui abita in quel momento, cioè la casa dell'obiettore, è molto più pulito e molto, quindi c'è questa cosa del vedere solo l'utilità dell'occupazione in quanto politicamente non gli interessi poi più di tanto, ecco.
Sì, fra l'altro rispetto anche a discorsi filosofici che escono dalle citazioni o comunque anche il riferimento a Kant, il tempo in Kant, e i discorsi che facevamo all'inizio puntata rispetto proprio alla scansione temporale, l'accelerazione, queste cose, una lettura a bordo pagina, se vogliamo, ecco.
Attenzione, l'ha detto, lo sapevo che trovava.
Rispetto a questo film, il libro Accelerazione e alienazione per una critica del tempo nella tarda modernità di Armut Rosa, per più piccola biblioteca e un Audi, è un libro che parla un po' di questo, è lo spirito del film, un po' il postmoderno e una riflessione appunto sul tempo e la gestione del tempo nella vita moderna e postmoderna.
Quindi anche il consiglio di lettura, ripetiamo il titolo un attimino.
È troppo lungo, ripetiamo solo il primo titolo, Accelerazione e alienazione.
Ecco. Dunque, lui va in discoteca per festeggiare la sua richiesta accolta di servizio civile e ora vi facciamo sentire un po' l'arrivo in questo ufficio dell'associazione Cane, come si presenta. Conosce il capo, Lupo, e l'aiuto, il suo altro io,
diciamo, Pasquale.
Pasquale. Africa United.
Il lunedì dopo, animato dai più fervidi propositi, mi recai all'ufficio del Cane.
Tu saresti il nuovo obiettore. Io mi chiamo Lupo. Ricordati una cosa. Gli obiettori passano. Gli assessori passano. Ma i funzionari come me restano. Quello è il tuo ufficio. Fammi 300 copie, eh?
Ale, si cominciava. Finalmente sarei diventato utile alla società.
Fanno star bene a lui le fotocopie. Ciao, io sono Pasquale, l'altro obiettore.
Walter.
Ascolta, ti dico subito che qua c'è da ammazzarsi dal lavoro. Guarda, una cosa proprio fuori dal normale. Sempre che devi fare qualcosa, non sei mai fermo. Allora, devi occuparti dei bambini dei zingari, portarli a scuola. E devi stare dietro agli extracomunitari. E poi mai nessuno è contento. Ma la cosa proprio, guarda, più pesante questa qua, le fotocopie. Non ne posso più io di fare. Meno male sei arrivato te, molto le fai te. È troppo pesante, guarda, davvero. Non le sopporto, capisci? Gli incubi oggi queste fotocopie.
È finita la carta.
Ah, ma c'hai fretta? Devi lavorare.
Questo Pasquale che ci sta molto simpatico. Comunque, a chi si sentisse preso in causa perché si sente lurido o sporco, diciamo che lurido è proprio il nome ufficiale
del personaggio, appunto, di questo Giovanni, in realtà mi pare si chiami il nome vero. Sì, Giovanni detto il lurido, ecco.
Quindi un'unione di luridanza.
Se qualcuno si chiama Giovanni si può sentire preso in causa ugualmente.
O se qualcuno si chiama lurido si può che è sentire preso in causa ugualmente. Dunque, allora, questo Pasquale, ottimo collega, che gli passa subito questa passione per il lavoro.
Fotocopie soprattutto.
E per queste fotocopie. Bellissima questa ripresa, perché mentre Pasquale parla senza fare niente a fianco a lui che fa miliardi di fotocopie, c'è la fotocopiatrice che continua a sfornare fogli e disturba il suono del discorso di Pasquale, quindi rende sempre di più l'idea di quanto fastidiose siano davvero queste fotocopie. Dunque inizia a fare questo anno di servizio civile presso l'associazione Cane, va a vivere da solo, saluta la zia dalla casa di campagna, va a vivere da solo nella casa dell'obiettore, che
è un postaccio,
sì, ex ospedale psichiatrico, casa dei tossici, una serie di...
Un luogo di reietti, sì.
Una serie di reietti mandati lì per finire con gli obiettori. E inizia questo suo anno di università, servizio civile e quasi scoperta del sesso. Insomma, pian piano ha sempre delle esperienze che lo avvicinano all'amplesso, ma da cui lui in realtà scappa perché non è una cosa in cui lui effettivamente si può sentire realizzato o si riconosce in un'identità, sì, o che lo aiuti a riconoscersi in un'identità, ecco. L'associazione si occupa appunto di migranti extracomunitari e per le allora elezioni di partito decide di trovare un po' di complicità nei...
Sì, c'è questa roba mega clientelare, per cui tipo arriva Lupo, gli dice, boh, adesso noi troviamo lavoro ai nomadi, cosa, diciamo, che sanno essere difficilmente realizzabile, perché quali aziende, con tutta la discriminazione e il razzismo che c'è in Italia, assumerebbero dei nomadi e quali nomadi accetterebbero, diciamo, l'onta, comunque la costrizione di un lavoro fisso di un certo tipo. E
lui è affascinato, comunque, diciamo.
È l'unico momento del film in cui di fatto ride, si diverte, cioè quando arrivano questi nomadi che devono fare colloqui per lavoro e chiedono dei lavori impossibili, per cui dicono io voglio fare il Papa, io voglio fare Michael Jackson, e lui e Pasquale se la ghignano un sacco. E fra l'altro anche coi nomadi, quando va nel campo nomadi per parlare, convincerli a partecipare a questo percorso formativo, ci fa amicizia, rimane lì a bere.
Tra l'altro con una, cioè in quel momento la colonna sonora di Heidi in versione punk, molto carina. Sì. E va a conoscerli comunque e effettivamente rimane un attimo affascinato da questo mondo. Non è anche nel momento in cui i Rom si presentano a fare i colloqui presso l'associazione, ha effettivamente forse è proprio l'unico momento del film in cui ride, sì, sorride. E, detto questo, appunto, avviene l'occupazione dell'università, lui continua con questo servizio civile, e, passa un anno veloce, e lui si ritrova adesso che non ha effettivamente né un posto più dove stare, perché non può più stare alla casa dell'obiettore, e né il tempo da occupare se non con l'università, e quindi decide che la scrittura può essere, che poi è una, questa è forse un pochino un passaggio di metacinema, nel senso che lui,
e anche di metaletteratura, se pensiamo che è tratto da un libro,
esattamente, attenzione, qua abbiamo la doppia parte del fatto che comunque lui sta raccontando questo film in prima persona, proprio come fosse un diario personale, e a un certo punto scopre che scrivere lo rende gli ordina un po' i pensieri, ma non nel senso che da questo poi ne trae aiuto per capire cosa vuole essere nella vita, semplicemente descrive quello che ha attorno.
E gli sembra di essere come nei libri, in cui all'inizio anche del film appunto dice essere qualcosa di, diciamo, esatto, lontano dal suo vissuto, qualcosa in cui tutto va come dovrebbe andare, che invece non, cosa che non succede.
A un certo punto ha questa speranza anche di poter vivere un attimino di scrittura e manda un articolo, non mi ricordo chi è che lo manda,
manda un racconto, che viene selezionato, solo che peccato che, diciamo, il motivo per cui lo selezionano lo manda in bestia, perché gli dicono questo racconto noi lo prendiamo perché esprime il disagio giovanile, lui questa categoria, diciamo, lo fa imbufalire.
Complice un po' questa avventura del racconto, complice l'improvvisa morte della zia, sua figura di riferimento, gli si sconvolge un attimo la vita, anzi riceve in realtà una piccola eredità della zia, che però dovrà spendere
in motivi legali
che non vi spoileriamo.
Della pietà, misericordia.
Questa volta abbiamo, e quindi un attimo ancora più disorientato, decide di andare a lavorare.
Ma non un lavoro fra i tanti, proprio quel lavoro che lui non voleva assolutamente fare, perché diceva all'inizio film essere quello che rappresentava proprio il peggio del peggio, il commesso. Infatti all'inizio del film c'è una scena in cui lui va a vedere i negozi, ma non per vedere le merci, ma per vedere quelli che ci lavorano, pensando, beh, c'è qualcuno che sta peggio di me.
E tant'è che all'inizio di questa scelta, quando decide di buttarsi nel mondo del lavoro, il che tra l'altro avviene in seguito a un dialogo che ha con il famoso Lurido e la ragazza Valeria della discoteca, in cui gli comunicano che anche loro si mettono a posto, sposano, li mettono su casa e fanno famiglia. Lui appunto decide di andare a lavorare, c'è questa ripresa molto carina di lui dietro a una vetrina con la sua faccia sotto la scritta cane al guinzaglio. Molto, molto esplicativa. Quindi decide di andare a fare il commesso e lo vediamo con, tra l'altro, con una barbetta, con un po' di pizzetto.
Che gli sta molto male, ed è fra l'altro però ha un significato, perché durante il film lui, quando sogna di essere, diciamo, a posto, essere comunque inserito in una società che tanto disprezza, che tanto non capisce, ha questa barbetta che rappresenta un po' in qualche modo la stabilità, il successo, tra virgolette, l'inserimento, l'accettazione.
E altra cosa, diciamo, che alla fine fa confluire tutto in una scelta disastrosa, è il fatto che per fare il commesso, com'è che trova lavoro? Grazie all'amica della madre di un amico. Quindi c'è, cioè, ritorna questa cosa della, tra virgolette, raccomandazione, no? E un'altra cosa sicuramente non a caso è che non fa il commesso di un negozietto, di una bottega, fa il commesso di un grande magazzino, di quei negozi di tutto, della tuttologia tipica dei 2000, cioè negozi enormi in cui trovi qualunque tipo di merce.
Dentro un centro commerciale.
Dentro un centro commerciale, quindi proprio l'alienazione totale, vestito con la divisa. A questo punto c'è un momento di... c'è un po' un'epifania, c'è un momento
anche qua, diciamo, se vogliamo ultra metaforica, perché cosa succede? Che nel negozio dove lui lavora entra una ragazza nomade e ruba un capo di abbigliamento di biancheria intima, e lui non si capisce neanche bene perché in realtà la insegue. Decide comunque di, mentre potrebbe benissimo un po' farsi i fatti suoi, più o meno comunque anche fermarsi a un certo punto, no, decide di rincorrerla per tutto il centro commerciale, di saltare la gente.
E nel mentre pensi, ma perché?
Ma perché lo stai facendo?
Perché la stai inseguendo?
E lui pensa anche lui in realtà, cioè nel film, appunto, nel flusso dei suoi pensieri, dice appunto, ecco, basta una divisa per trasformarsi in un diciamo servitore. E la raggiunge in un anfratto in mezzo a un magazzino, insomma, non si capisce.
Attenzione, non è casuale questa cosa. La raggiunge in un punto del centro commerciale che è un negozio ancora da aprire, con scritto prossima apertura, che è un posto pieno di acquari. Quindi lui finisce in alto mare, figurativamente. Attenzione.
E in questo acquario non aperto, questo negozio di acquari, però si rende conto anche di quello che sta facendo. E quindi restituisce la refurtiva,
esatto,
alla ragazza, e gli dice, insomma, vattene via, insomma, fai quello che vuoi, perché non...
Sì.
Solo che c'è qua un twist in the tale, nel senso che la ragazza, di fronte a questo suo comportamento, inizia un atto sessuale con lui, e è il primo atto, diciamo, completo che Walter ha. Questa cosa, fra l'altro, diciamo, se vogliamo trasfigurarla, trasportarla nella realtà, sarebbe quantomeno ambigua, anche abbastanza,
sì,
brutta, diciamo, se vogliamo, comunque...
Ci si guardia... chiede se la ragazza questo sentimento ce l'abbia avuto per compassione o per prevenzione, per essere paura di, per avere
delle conseguenze, comunque,
esatto,
di essere sgamata,
di essere
a rubare, ma diciamo nella finzione filmica è ha un valore simbolico anche forte, anche perché appunto ritorna il legame con la cultura nomade, che è quanto più altro, se vogliamo, da quell'idea di stabilità, di conformismo che Walter rifugge. E quindi tra questa unione con la ragazza nomade, diciamo, ecco, simboleggia un po' in qualche modo la
e
sua...
E tra l'altro, quando lui la becca nel negozio, fa proprio questa riflessione dicendo: "Tò, guarda che anche le ragazze nomadi alla fine ricercano un po' quel conformismo femminile rubando cosa? Un reggiseno." Quindi non un, se vuoi, un bene di prima necessità, ma qualcosa che serva per confermare la propria femminilità, comunque qualcosa che ti lega a un essere donna conforme, eccetera. Fa proprio questa riflessione anche lui. Tra l'altro, atto divertente, lui ritorna al negozio dopo aver fatto l'amore per la prima volta e incontra la sua capa e glielo dice subito, dice: ho appena perso la virginità.
Lei non capisce nulla di quello che gli sta dicendo e lui si licenziava via e molla il lavoro.
E vi facciamo sentire adesso la clip finale.
Questa me la raccontavano alle elementari. Dunque, ci sono due topini che guardano il cielo in una notte d'estate. Passa un pipistrello e il primo topo dice all'altro: "Guarda, un angelo." Dopo tutto questo tempo forse ho capito che voleva dire davvero quella storiella. E cioè che per quanto schifo faccia la tua vita, puoi comunque sognare di avere un paio d'ali e di volare. Solo che la parte più difficile rimane staccarsi da terra. Puoi vedere che alla fine ha sempre avuto ragione lui.
Cascasse tutto l'armamentario stellare e si facesse finire una volta per tutti.
Ce li siamo.
Ma bisogna credere.
Sì, lo so. Devo tenere duro e non darmi la vinta.
Ecco, ci saranno milioni di stelle solo in questa galassia. Certe sere sembra che arrizzassi in punta di piedi, sembra di poterla acchiappare. Ma tanto quelli come noi non ci arriveranno mai. Ha mai sentito dire te d'un figlio d'un operaio che diventa astronauta,
Sì, proletari nello spazio. Guarda che forse le stelle sono più belle viste da lontano.
E questa è la clip finale in cui...
Che è proprio la fine del film.
È proprio la fine del film in cui vengono riposti a confronto la vecchia generazione, la nuova generazione, quindi il padre e il figlio, in questa inquadratura proprio separata.
Ma congiunta.
Separata ma congiunta nel film, nel senso che ci sono il padre a sinistra e Walter a destra e ognuno, diciamo, trae le proprie conclusioni di questa della propria vita, il padre per la sua e l'inizio della sua per Walter, e c'è questo elemento che è l'armadillo della capa commessa di Walter, che finisce in entrambe le inquadrature.
Che fra l'altro l'armadillo mi ricorda qualcos'altro di un fumettista romano.
Attenzione.
Con cui Mastandrea ha avuto poi a che fare, quindi ma chissà.
Forse questo potrebbe essere un vincita premio, no? Ma lo sapete, sappiamo che i nostri ascoltatori sanno a che cosa ci stiamo riferendo. Comunque ci sono appunto queste due inquadrature separate che però, almeno per come l'ho vista io, in realtà poi congiungono un po' la fine del congiungono un po' il padre e il figlio in una fine un po' simile che hanno, anche se cioè magari il padre che riconosce che le critiche del figlio non sono proprio senza verità, ecco, e il figlio che si ritrova alla fine a lavorare come commesso e non avere molte aspirazioni, ecco. Infatti poi l'inquadratura si unisce e diventa un'inquadratura unica. Volevi aggiungere qualcosa?
Ma diciamo, ecco, che questa conclusione non è che c'è un, appunto, diciamo, questo film non è che abbia delle prospettive,
no,
di qualche tipo, però sembra esserci un po' questa, dal, diciamo, penare per la propria condizione di reietto e il sentirsi fuori posto, c'è un sentirsi a posto nell'essere fuori posto, ecco, perdonate un po' la ripetizione.
Questa è la
però...
cosa che li differenzia evidentemente. Forse.
Sì, cioè, se sono meglio, il padre si sente a posto nel stare
al suo posto.
Il figlio invece dice: no, ma senti, No, poi ci sarebbe anche da, magari da riflettere su come quella posta del padre non sia più possibile, perché appunto non c'è più quel tipo di società, non c'è più il posto fisso, c'è tutta un'altra struttura lavorativa, un'altra struttura sociale. Però quello che emerge un po' dal finale è questo, ecco.
Sì, e a livello, diciamo, estetico, il regista ci conferma questa condizione con appunto questo pizzetto appioppato a Walter che nei suoi sogni e divagamenti
incubi
onirici che ha durante il film, in cui si vede alla ricerca di un grande lavoro aziendale, eccetera, e si vede padre di famiglia, conforme comunque alla società, nel momento in cui viene rappresentato in questi sogni ha un pizzetto molto, molto ordinato, e alla fine lui non ha avuto il pizzetto per tutto il film e ce l'ha nel momento in cui diventa commesso, quindi nulla è lasciato al caso. Dunque noi facciamo i nostri saluti.
Salutiamo tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
E le compagne che assenti in questa fredda radio. E vi lasciamo con un pezzone, ci sentiamo tra due settimane. E niente, saluti da Le Ladre, Li Ladri, Luladru. Ludru. E buon pezzo, mettiamo i CCCP con And the Radio Plays.
Cittadine e cittadini, questi sono i miei gioielli.
Grazie a tutti gli ascoltatori super premurosi di questa sera, anche quelli che non ci ascoltavano da un po', e visto che noi vi ascoltiamo, vi mandiamo l'ultimissimo pezzo.
Perché radio... Mustacchio ascolta voi. Piccolo consiglio:
comunicazione di servizio.
Comunicazione di servizio, lo trovate su RaiPlay, penso anche in tante biblioteche, cineteche, perché appunto essendo non troppo recente lo trovate comunque su RaiPlay, lo trovate. Su YouTube non è disponibile nel nostro paese, quindi
cambiate paese.